Yeah, party people. Here we go. Yo.
Mangia il gelato prima di andare in onda perché poi ti viene sete. Poi
esatto.
Ti scappa la pipì, ma quello è secondo me un po' l'età. Non tua, in generale.
In generale.
In generale. Senti, è venuto a mancare Franchino, il vocalist. Stavo pensando prima che non è facile spiegare la figura del vocalist a chi è giovane, ancora più giovane di noi oggi.
Quindi direi che possiamo spiegarlo, visto che stiamo
giovani,
parlando. Esatto, esatto.
Allora, la questione è questa, cioè l'ambiente è quello delle discoteche, anni 90 prevalentemente, ok? In un periodo storico in cui quello che era rock e quello che era discoteca erano due poli completamente opposti. Io ero rocker, per cui
anch'io
tutta quella roba l'ho ricevuta un po' per osmosi, sì, eccetera. C'era la figura del vocalist nelle discoteche famose e i vocalist erano delle star,
sì,
cioè erano delle persone che fondamentalmente animavano la serata. C'era il DJ che metteva la musica e sopra c'era un vocalist che diceva delle cose.
Sì, era un po' tipo il moderatore delle feste, quello che parla così.
Che figura è il moderatore?
Sì, no, che parla.
Sì, sì, tipo un po' l'animatore.
Animatore, era un po' DJ, un po' vocalist.
Un po' che cantava, spesso le performance, spesso, non sempre, però spesso erano alimentate a tonnellate, a pallet di droghe chimiche. Ma va bene, discoteca insomma è sempre stato quello, un po' quella mente lì. Però se qualcuno ci scrive al 331-6214013
oppure ci scrive a diretta @popolarenetwork.it,
sì, meno giovani giustamente di cui
sì,
parlavamo,
esatto,
prima. Vale anche su Telegram, gli SMS eccetera. Come spiegare ai giovani d'oggi, giovani da, la figura del vocalist? Perché è interessante. Comunque, per dire, a me di quella roba lì non me ne fregava niente, ero comunque contrarissimo eccetera. Ho letto la notizia oggi, mi ha scritto un mio amico, ho detto no,
Franchino, sì,
è un pezzo di storia comunque.
Pezzo di storia.
Non, mai visto dal vivo. Se qualcuno l'avesse visto ci racconti per favore.
No, neanch'io.
Dopodiché bentornate, bentornati cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a Bomenica In. Staremo insieme come al solito fino alle 21. Oggi abbiamo un po' le solite cose, ci ripetiamo sempre, è sempre la stessa roba registrata che mandiamo in loop, non è vero?
Sì.
Cosa abbiamo oggi? Bellati che doveva essere qua.
Bellati doveva essere qua ma non c'è.
Ha scritto?
Sì, dice forse arrivo. Ha grigliato, secondo me non arriva. Sta giacendo su una panchina nella Barona. Anzi, se qualcuno lì alla Barona va a cercarlo, magari lo trova sdraiato.
Gli faccio un etilometro,
esatto,
prima che salga in sella alla Vespa, che
esatto,
noi.
E poi avremo la nostra Zena, sempre dalle Canarie, che ci aggiorna. Se tutto va bene, verso la fine della puntata potrebbe connettersi. Potrebbe chiamare,
potrebbe
anche, esatto, anche Clarice da San Francisco.
Ok.
E poi c'è Astrid, e poi c'è Simona. E poi comunque lo scienziatissimo c'è, anche se non viene.
Che lui lo voglia o no.
E poi c'è Brusca.
E poi c'è Brusca. Che canzone analizza oggi?
L'ho detto ieri, vediamo se ti ricordi. Aspetta. The Oasis.
Quella, sì. Non mi viene in mente il titolo, però me l'hai canticchiata. Canticchiata
però
come
anche
hai fatto ieri?
No,
vai.
No.
No? Ti vergogni?
No, anche perché eravamo un po'...
Voi eravate, io guidavo.
Eravamo un po' brilli, quindi...
Ieri è c'è stata una bella presentazione
molto
del libro.
Molto bella.
Una bella presentazione di L'arte di cavarsela in quel dirovato.
Sì, Arte di cavarsela è il libro di Kesten, che magari non tutti lo sanno,
sì,
scusami,
no, certo.
Kesten, cioè tu pensi che tutti
l'organizzatore,
sappiano.
L'organizzazione, tutti molto carini, tutti sbronzi, chi li ha riportati a casa?
Kesten.
L'autore, io.
Esatto. No comfy, get some.
Just a little bit of the
Tarantula di Pendulum, Tenor Fly, MC Spider e Fresh. C'era un sacco di gente.
Mamma mia, ma che pezzo che hai messo, Kester?
Che pezzo che ho messo? Tra l'altro mi ha fatto un po' quell'effetto di quando scopri... è passato così tanto tempo. Ho visto l'anno di pubblicazione di Tarantula, 2005.
Stavo dicendo credere. 2003.
Ah sì,
Avevo beccato.
Hai azzeccato. 2005, raga, come siamo giovani. E abbiamo la nostra Simona Romaniello, credo, se ho fatto tutto giusto, e l'ha fatto giusto anche lei, perché comunque la comunicazione prevede un emittente e un ricevente, tutte quelle cose lì.
Sì.
Simona, ci sei?
Sì, ci sono, ciao.
Siamo una squadra meravigliosa, ciao Simo, come stai? Tutto a posto?
Benissimo, benissimo.
Ciao ragazza delle stelle.
Ciao Gaia, ciao.
Stai bene?
Sì, come sta?
Ma guarda, devo dire perfettibile, ma tutto sommato me la cavo. Va bene,
del resto ha scritto L'arte di cavarsela, ci sta un motivo.
Hai visto. E senti, di che cosa parliamo oggi di bello? Ci sono novità dal punto di vista spaziale, astroscientifico?
Allora, ci sono, vi voglio parlare di due pianeti,
sì?
Non del sistema solare, però che sono estremamente particolari.
Cosa hanno?
Che hanno scoperto recentemente. Allora, il primo, che ha un nome un po' strano, si chiama WASP-193b, abbiamo sempre una fantasia incredibile.
WASP?
La Vespa, scritto in quel modo lì.
Ok.
Vi piace, quando eravate piccoli vi piaceva lo zucchero filato?
Sai che non sono mai stato un grandissimo fan perché...
dolce.
Perché sì, perché essendo solamente... ero fan del processo produttivo dello zucchero filato, mettiamola così.
Anche a me piaceva molto osservare come lo faceva, sì. Però anche a me lo trovavo troppo zuccheroso e poi...
Appiccicoso anche, no? Che colava tutto sul...
Sì. Sì, però, magari vi ricordate un po' la sensazione, no?
Sì,
un po' granuloso sotto i denti.
Un po' granuloso, ma quando lo staccavi, voi lo mangiavate direttamente dal bastoncino o con le mani ne prendevate un pezzo?
Tecnica mista.
Io mi tuffavo con la faccia dentro e tipo...
Che schifo, è tutta appiccicosa.
Si attaccavano probabilmente.
Formiche in faccia.
Insomma, no, se l'avete preso ogni tanto con le dita, con le mani, avete sentito un po', no, la consistenza, quella leggerezza incredibile, no?
Sì, la densità, sì, così, sì, sì,
così.
Sì.
Ecco, questo pianeta, il primo di cui voglio parlarvi, WASP-193b, è un mondo, immaginatevelo come un immenso peluche. Ho trovato la definizione anche di mondo super puff, che a me piace molto.
Mondo super puffo, che cos'è?
L'ho trovato come definizione di questo pianeta.
Ah, bellissimo.
Un'enorme sfera di zucchero filato, perché però non è fatto di zucchero, è fatto di idrogeno e elio, insomma, non è proprio buonissimo da mangiare, volendo.
Idrogeno e elio, ma secondo me non sa di molto.
Non sa di mo, non lo so, non mi sono mai messa a provare ad assaggiare idrogeno e elio.
Io sì, l'elio sì, perché l'ho respirato tante volte, sì, dai palloncini per fare la vocina, è inerte, non sa di niente.
Non sa di niente, no. Sì, non credo che abbia gassoso, abbia un sapore, non ha neanche credo neanche un odore, cioè non mi
no.
ricordo.
No.
Mancini d'elio, però non mi sembra. Insomma, questo pianeta è enorme, è più grande di Giove, è fatto come Giove di idrogeno e elio, ma è tipo una volta e mezzo Giove, che detto così sembra nulla, ma se considerate che Giove è 11 volte, diciamo il diametro 11 volte quello della Terra.
No, è tanta roba.
Sì.
Immaginate di mettere 11 tare sul diametro di Giove per fare Giove, e questo è una volta e mezzo, insomma, è veramente grande. Il problema è che di massa ne ha poca, quindi la densità è bassissima.
Cioè vuol dire che pur essendo molto molto grande non ha una forza di gravità pazzesca, immagino.
Non ha una forza di gravità pazzesca, è un po' quello che succede per esempio con Saturno. Saturno è molto grande, però se io mi potessi pesare su Saturno peserei addirittura un po' meno.
Davvero? Meno?
Sì, proprio perché dovete considerare sempre la massa, no? Nel calcolo della gravità, non il volume.
No, certo, però pensavo che comunque fosse di più, invece proprio è leggerissimo,
no,
anche lui.
Essendo gassoso, ma in realtà anche Giove, se uno ci pensa, se io potessi pesarmi su Giove, in realtà peserei due volte e mezzo. Se fossero, insomma, le dimensioni, Giove è veramente grande, dovrei aspettarmi di pesare veramente molto di più. In realtà anche lì, se prendo tutta la massa di Giove, insomma, peso solo due volte e mezzo, e Saturno è ancora meno denso, e questo è addirittura una densità di 59 milligrammi per centimetro cubo. Giove è 1,3 grammi per centimetro cubo, è veramente tipo 20 volte maggiore la densità di Giove rispetto a questo pianeta, per cui è veramente una sorta di enorme pallone di zucchero filato. La sensazione che uno avrebbe è quella. È parecchio distante, non lo possiamo osservare, diciamo. Andiamo a vedere questo enorme puff con un telescopio amatoriale, si trova a 1200 anni luce da noi,
quindi non verrà rivenduto al Luna Park a pezzi, no. A breve, se non altro.
No, tra l'altro per trovarli si fa sempre parecchio fatica, perché essendo appunto sono dei pianeti per cui non emettono luce, si guarda la stella, si guarda in una direzione, lì c'è la stella e quindi si osserva indirettamente il pianeta. Si guarda, ci sono due metodi che si usano contemporaneamente. Uno si chiama il metodo del transito, col quale si stima il volume del pianeta.
Ok.
Volume, il transito è la parola stessa, cioè il pianeta transita davanti alla stella e tu quello che noti è che la luce della stella un po' diminuisce. Non di tantissimo, però insomma questi satelliti riescono a stimare veramente delle diminuzioni anche minime, e lo fa periodicamente, quindi per spiegare questa diminuzione ci deve essere passato davanti qualcosa che ha transitato, quindi ha occultato un po' e la luce è diminuita. E poi si utilizza un altro metodo che si chiama metodo delle velocità radiali, perché il pianeta ruota intorno alla stella, ma in realtà anche un po' la stella ruota, è come se fosse un sistema binario, e quindi si calcola un po' queste queste variazioni di velocità, se ne calcola la massa. Quindi da una parte il volume,
ah, certo, certo,
la massa, e quindi si riesce a valutare la densità. E quindi questo è abbastanza recente come scoperta, insomma, di questo pianeta così poco denso. E poi contemporaneamente ne ho trovato un altro in questo periodo, ne vengono fuori anche
è
per dare
tutto pieno di pianeti nuovi.
Ma allora, ogni giorno si trovano pianeti extrasolari, è un, come dire, il fenomeno di formazione dei pianeti probabilmente è molto frequente, cioè laddove si forma una stella statisticamente si forma anche un sistema planetario.
Quindi un motivo in più per non, cioè, smettere di sentirci un po' sto cazzo noi umani, diciamo.
No, insomma, ma molto, dovremmo iniziare già veramente molto prima, insomma, neanche a pensarlo di esserlo. No, siamo un sistema come tutti gli altri.
Siamo un sistema come tanti altri, niente di che.
Esatto.
Abbassa quella cresta.
Chi ti credi di essere? Sei un sistema solare come altri, ecco. E quest'altro è molto carino perché, a differenza dell'altro, è roccioso. E assomiglia molto a, non a un pianeta, ma a una luna. Si chiama Io, che è una delle lune più importanti, le lune principali di Giove.
Sì.
E Io è un corpo, è il corpo, diciamo, geologicamente più attivo del sistema solare, pieno di vulcani attivi. E Io è stato scoperto da Galileo, quindi lo conosciamo abbastanza bene. E il fatto che sia così attivo è dovuto al fatto che Giove è molto, esercita una gravità molto intensa, e questo pianeta è un po' disturbato, questa luna è un po' disturbata dalle altre lune, le principali, si chiamano Europa, Ganimede, Callisto, che sono più lontane, e quindi la sua orbita è allungata. Cosa succede? Che quando è molto vicino a Giove si prende delle sberle gravitazionali incredibili, si parla di effetti mareali, è come se venisse schiacciato in qualche modo, no? dalla gravità di Giove,
okay.
Quindi ogni tanto pum, si accende un vulcano sostanzialmente e via, esce della...
Ah, veramente? Cioè, è come se gli schiacciassi i brufoli? Scusa,
no, ma che brutta
così,
scena!
Però è così, cioè alla fine...
L'ho pensato anch'io, ma non lo volevo dire, ma grazie che...
Beh, figura. Cioè, l'ha detto il nostro fisico,
è un po' sì, però insomma la gravità gli fa proprio quello, lo schiaccia e fa uscire cose, sì. Ma la temperatura su Io quindi è elevatissima, non tanto quanto questa, l'effetto di questo pianeta, questo si chiama TOI 6713.01, una tristezza incredibile, è stata scoperta da un telescopio americano che si chiama TESS, che è un vero e proprio cacciatore di pianeti extrasolari, e il fenomeno per cui pensiamo che ci siano vulcani sulla superficie è il medesimo, come Io, cioè gira ha un'orbita così eccentrica che quando si avvicina questa volta alla sua stella, non al pianeta, e ha l'orbita eccentrica perché ci sono altri pianeti che gli perturbano l'orbita, si accendono vulcani, e la temperatura su questo pianeta è dell'ordine di 2600 gradi Kelvin. 2600 gradi Kelvin è la temperatura di una stella di bassa temperatura, però siamo lì per quasi avere una stella. Questo è dovuto al fatto che appunto il pianeta si avvicina così tanto, per cui da una parte, per dire quanto differenze, da una parte abbiamo un pianeta che sembra appunto un enorme batuffolo, insomma, anche abbastanza freddo, e dall'altra parte abbiamo dei pianeti seppur rocciosi, quindi magari interessanti, perché uno può dire lì ci potrei trovare vita, neanche a pensarci, perché 2600 gradi, insomma, va bene che...
Dipende, cioè, ti deve piacere un po' quel clima lì, che non è proprio per tutti,
insomma, ecco, potremmo abbronzarci, però anche troppo forse.
Sì, esatto, diventare fondamentalmente dei diamanti. Senti, va bene, cioè, credo che abbiamo... Com'è il tempo? Siamo a posto, Gaia?
Sì.
Dobbiamo andare avanti? Possiamo andare avanti? Dobbiamo, non so, prenditi le responsabilità tu ogni tanto, perché devo...
Hai qualcos'altro da aggiungere, Simo?
Ah, non lo so, se voi avete delle io volevo raccontarvi queste due cose che sono veramente molto particolari.
Io volevo chiederti un'altra cosa invece.
Vai, dimmi.
Tu hai già prenotato per le vacanze quest'estate?
Sì.
Davvero? Ok, va bene. Dove vai?
Per la prima volta mi sono mossa in tempo, di solito non lo faccio. Di solito no. Vado in Sardegna.
Bello, dai. bello, ci piace. Ok, grazie. No, era solo questo. Sto facendo un sondaggio personale, l'ho iniziato adesso con te per sapere se le persone per bene e preparate, come tu sei, naturalmente, si muovono in anticipo oppure
dovresti
no.
Dovresti capire perché non l'abbia chiesto a me.
Gaia, perché ti conosco. Lascia stare.
Non mi capita così spesso, quest'anno ho voluto
Vabbè,
farlo.
però tant'è.
Aspetta un po' meno, detto fuori dai denti, ecco.
Va bene. Ciao, ciao cara, grazie mille, un abbraccio.
Ciao a tutti, ciao.
Baci, grazie.
Ciao.
And everybody get captured. Play sleep up like helicopter. When them see the lyrics contractor. Coffee come in like a rupture. And everybody get captured. Play sleep up like helicopter. When them see the lyrical doctor. Coffee hotting up the temperature for them see. Me know the man fi but friend me fi end me. Yo I fuss me see people there around me so plenty. But me pocket na empty me needs fear so large. Yeah me see them a watch me to a cop. Now, I'ma see through me everything for lockdown. Sitting in a debate, picking in a century. I drench me, but for me, fire go blaze. And I see him way, so me see the enemy, I protest. Whoa, and him could come the closest. No, I coffee still, I do the mostest. I want me to put in the work and trust the process. Oh, yes, that's how we grind right now. Coffee with the prime time flow. Time for we accumulate the kinds I know. And me say, Jaggy me the signs like, whoa, coffee come in like a rapture. And everybody get captured. Play sleep up like helicopter. When them see the lyrics contractor. Coffee come in like a rupture. And everybody get captured. Play sleep up like helicopter. When them see the lyrical doctor. Tell them to give me no limit. No, them say coffee but you are old midget. Girl, but when me speak lyrics me don't fidget with it. Show did it, goal with it, let me go dig it. Bro, me find him ready. Me not tell it from who was a child, me ready. The God who me serve me same time, you see. My highly blessed and you can't spoil me. Maybe you can't pile me, me see me too profound. Kill him with the verse and with the pronouns. When me come around, he fuck the whole town. Anyone me show up is a showdown. Yo, every African crew a bubble hotter than stew. We still not belong till the Vatican slew. Me we hold still until the coffee turn blue. Tell him go and chill until the coffee done blue. Coffee come in like a rapture. And everybody get captured. Play sleep up like a helicopter. When them see the lyrics contractor. Coffee come in like a rapture. And everybody get captured. Play sleep up like a helicopter. When them see the lyrical doctor.
Tu che sei di faccia sul telefono, poi...
Sì, perché io porto avanti la trasmissione.
Ah, grazie. Cosa è successo? Ma se non c'è neanche... Non sei riuscito a portare Bellati, ha scritto che è in coma.
Bellati è impossibile da portare.
Questa roba che vi chiama, o anzi, chiama anche me Ame, lo trovo abbastanza deplorevole.
Ma perché usa lo schwa?
No, non usa lo schwa, dice Ame e basta.
Lo so, cerco di difenderlo.
Vabbè, provaci.
Beh, comunque niente ragazzi, come vi dicevamo è spiaggiato, anzi panchinato alla Barona. E quindi niente, quindi non, niente, è là. Vabbè. Effettivamente non vorremmo averlo sulla coscienza.
Lo sentiamo...
Facendolo venire fino a qua. Sentiamo più avanti comunque, sperando che si ripigli nel frattempo. E, volevo fare questa pausa di riflessione in questi pochi minuti che ci separano dal giornale radio.
Vai, spara.
Volevo dire che ho fatto questa scoperta super scientifica. Cioè, se ti viene super da starnutire,
sì,
e non puoi starnutire perché stai andando in diretta,
sì,
devi guardare la luce.
Ah, l'hai fatto tu la scoperta?
Più.
Non te l'ha detta una persona che hai qua in studio che dopo parla?
L'ho scoperto perché mi è stato detto. Una scoperta lo stesso quando vieni a sapere. Non è che tipo la scoperta mondiale.
Ah, ok.
Qualcun altro l'ha scoperto prima di me, mi ha passato. C'è stata un'osmosi di scienza. Chissà perché, Kesten, tu che rispondi a tutte le domande.
C'è un bel podcast che ti consiglio, si chiama Cose Molto Umane, che ha dedicato una puntata a questo fenomeno.
E non ce lo puoi riassumere?
Allora, sì, te lo riassumo in...
un minuto e 54 secondi.
Ma no, ma molto meno. Allora, la testa, come avrai notato, ha al suo interno tutta una serie di organi abbastanza sensibili e abbastanza importanti.
Come avrai notato tu, soprattutto.
Soprattutto io dopo l'operazione. Occhi, naso, bocca, papille gustative, udito, cioè una marea di roba. Sono tanti cavi, ok? I nervi sono i nostri cavi. Ci sono proprio tanti, tutti stipati insieme. Ogni tanto cortocircuitano. Sembra una cazzata, ma è così. Cioè, nel senso, i nervi principali della testa sono il frutto dell'evoluzione e un po' di trial and error, per cui ogni tanto ci sono, non tutte le persone, ma ci sono persone che sono particolarmente sensibili alla luce e starnutiscono anche se non gli viene a starnutire. Ci sono persone che starnutiscono ogni volta che hanno un orgasmo, per dire. E
io non stavo avendolo.
No, credo
e
di
quindi,
no. Quindi andare in onda.
Esatto.
Tutto,
certo. Però quindi cosa può essere stato? Il cortocircuito non ho capito, è quello che te lo fa venire o quello che
tu
ti
stimoli
fa passare
il nervo ottico e alla fine
lo distraggo. Sofia.
No, non lo distrai, al contrario, ti starnutisci, cioè ti sfoghi perché vai a stimolare ancora di più i nervi che passano, che sono quelli delle mucose del naso, che ti fanno venire il solletichino e che ti mandano lo stimolo dello starnuto e ti starnutisci.
Ma non ci siamo capiti, allora io guardando luce non ho starnutito e mi stava venendo da starnutire.
Ah, e la risposta è semplice, sei fatta male, Gaia. Quello...
Ma cioè mi hai dato tutta una risposta e non hai capito la domanda, Kesten.
Io ho verificato che se guardi la luce, invece di esitare, starnutisci subito, dice Anna, è fatta bene.
Anna, tu sei fatta bene, io sono fatta male, però secondo me la mia amica qua di fianco mi stava proprio dicendo così, cioè di guardare la luce per non starnutire.
No,
non avevo capito proprio io. Comunque io ho guardato la luce e non ho starnutito.
Ah, ok, allora è un bias.
Un bias.
Ovviamente sì, è tutto autosuggestione.
Ok, va bene, quindi dopo questo possiamo dare la linea al giornale radio. Mi sembra un assist bellissimo per il nostro amico Braga.
Gente seria, torniamo
tra poco.
Play.
9:55 minuti, la seconda parte di Domenica In. Zan zan, l'importance of being idle, the importance of being idle, gli Oasis è il brano che oggi il nostro Samuele Brusca, volente o nolente, si troverà ad analizzare, cara Gaia, e l'hai suggerito tu il brano?
Sì, l'ho suggerito io, ma volente, non nolente, perché è accettato di buon grado.
Certo, per forza, sei assolutamente autoritaria e lui...
Ma non è vero, dipingermi così, che già gli ascoltatori dicono che sono rigida.
Perché?
Una volta uno mi ha scritto che sono rigida.
Samuele, com'è la Gaia secondo te? Tu che la conosci?
No, guarda, anche se volessi ti direi che è molto, molto simpatica, ecco. Molto brava, molto dolce.
Samuele, sei un pavido. Sei un pavido.
Anche Burgazzi pensa lo stesso.
Anche Burgazzi pensa lo stesso, certo. Senti, invece, tu che mi sei giovane, che rapporto hai con gli Oasis? Ovviamente è un gruppo che fa parte del passato, it's a blast from the past, o no?
Assolutamente sì, però io con gli Oasis ho un bel rapporto, perché non so se ho mai divulgato questa informazione.
Ah, facciamolo,
mi sto facendo conoscere piano piano dalla audience di Radio Popolare, che mia madre fa la cantante.
Sai che forse una volta l'avevi accennato.
Ecco perché canti così bene anche tu, passa un po'.
No, non ai livelli di mia mamma, assolutamente. E mia madre... nel suo repertorio e in quello della band fa anche gli Oasis.
Ah, veramente?
Quindi, ho paura a chiederti gli anni di tua madre.
Sua madre è giovane.
Avrà la mia età, tipo.
Io l'ho incontrata quando ho conosciuto Samuele, ho incontrato anche i suoi genitori e ahimè.
E penso magari anche più giovane di me?
No, no. Non credo, ma siamo lì.
Oh, mamma mia.
Vabbè. Scusa, oggi ci ha preso un po' così, abbiamo scoperto che siamo più vecchi di quel che pensavamo.
Sì.
E quindi siamo un po' presi male. Sì. Senti, The Importance of Being Idle degli Oasis, partendo dal titolo, che vuol dire?
Partendo dal titolo, infatti, perché è un titolo un po' strano, cioè l'importanza di essere pigro, indolente, inutile, futile.
Ah, l'importanza di fan cazzo.
Sì, esatto, cioè idol vuol dire appunto una persona, quando qualcuno è idol vuol dire che cioè, è pigro, è svogliato, non vuole fare niente. In senso figurato, una persona dissipata, sciupata, che spreca il suo tempo in un certo senso, è inattivo, ecco.
Certo. A me, ovviamente parlo da profano, idle per me è il motore al minimo, cioè quando accendi il motore della macchina lo lasci lì, è on idle, giusto?
Assolutamente sì, dal punto di vista della engine, del motore, esatto, idle vuol dire girare al minimo, è un verbo, idle, ok?
Ah, okay.
Quindi se io dico ad esempio, Giampiero, let his car idle at the traffic light, ok? Esempio.
Ah, sì.
Giampiero ha lasciato la sua macchina col motore al minimo, con i giri al minimo al semaforo, quindi non ha spento la macchina, ma he let his car idle, quindi l'ha lasciata girare al minimo.
Che non si fa, Kesten, eh?
Non si fa. Ma,
ma tu eri elettrica, quindi.
Chissà se magari negli anni Ottanta qualcuno ha mai inventato un personaggio noiosissimo che non faceva ridere per niente, di un rocker molto pigro, e l'ha chiamato Billy Idol.
Farebbe tanto ridere.
No, non tantissimo, a dire la verità. È una battuta orrenda. Chiedo scusa a tutti per averla fatta. Ma dovevo farlo. Vabbè.
Se ci fai caso, il significato... applicabile alle persone, il significato applicare alla macchina sono un po' complementari, perché comunque idle, significante inutilizzato, inattivo, allude un po' a questa macchina che con i giri al minimo sta lì al semaforo senza poter avanzare, no?
Quindi improduttiva,
inattiva, inutilizzata, sì, esatto.
Ok, e invece andando avanti nei lyrics, nel testo.
Allora, il testo è molto plain, nel senso che non ci sono particolarità incredibili, eccetera, eccetera. C'è qualcosina che potremmo dire. Allora, l'espressione to give a minute, ok? Give me a minute. Questa è un'espressione che è una delle poche espressioni che ha una corrispondenza perfetta con l'italiano, e anche a livello di significato è uguale, in che senso? Che quando tu in italiano dici, vabbè, dammi un minuto, no?
Sì.
Non è che letteralmente intendi un minuto.
No, certo.
Ok? Ma intendi un po' di tempo. La stessa cosa qui in inglese. Ne voglio approfittare di questa espressione perché gli inglesi, abili storpiatori e amanti delle abbreviazioni, fanno un po' quello che gli pare con la lingua. Quindi in italiano, nonostante queste espressioni siano uguali, give me a minute, quindi dammi un minuto, in italiano non è che diciamo in un minuto, che storpiamo l'espressione, diciamo in un minuto, al massimo diciamo un minuto.
No. Ah, sì.
Quindi è un'espressione completamente nuova. Un minuto, dai, un minuto. Dammi un minuto, esatto. Questa cosa gli inglesi nelle espressioni la fanno proprio in maniera periodica, in maniera costante, con tutte le espressioni, soprattutto quelle per prendere tempo. Mi è venuto in mente quando io, ad esempio, dico ci vediamo dopo, ok? Sì. See you later.
See you later.
In inglese, se siamo per strada, stiamo parlando colloquialmente, diremmo later.
Dopo.
Esatto, dopo, letteralmente, okay. Basta.
Ok?
See you in a bit, ci vediamo fra un po'. Famosissimi gli inglesi per dire in a bit.
Beh, questo è British o è internazionale?
È British, assolutamente British. See in a bit diventa in a bit. Quindi c'è questo processo di non solo accorciare proprio con la pronuncia, quindi camuffare i confini morfematici delle parole, perché già see you in a bit diventa see in a bit.
Sì, incasina tutto.
Anche poi all'interno della pronuncia storpiata andare a tagliare proprio intere parti di espressione e dire in a bit. Stessa cosa avviene con give me a minute, che diventa in a minute. Ok, in un minuto, quindi give me a minute oppure in a minute per dire, cioè, un momento, aspetta un attimo, ok?
Certo, chiarissimo.
Questa è una cosa molto, molto interessante da dire, e infatti da qui sono nate tutte le challenge che vediamo nei social media, quindi l'evoluzione dell'inglese. Si prende di solito un'espressione e si fa vedere come quell'espressione è mutata nel tempo, man mano che i parlanti la andavano a storpiare, perché il principio di economia non si accontenta mai.
Sempre più corto.
Certo. Un'altra espressione molto interessante, anzi ve ne do due che possono essere interessanti, che possono essere applicate alla vita quotidiana, potrebbero essere I've lost my face, che oltre a letteralmente intendersi come cioè ho perso letteralmente la fede, ma potrebbe anche significare ho perso le speranze. Ok.
Ah, ok, certo.
Ci ho perso le speranze, cioè ci ho perso la fede, ci ho perso proprio la voglia, ok? Quindi questo è molto utilizzabile, to lose one's faith, che significa appunto perdere le speranze. E I don't mind. Cosa significa I don't mind? Chiedo a voi.
Non mi importa.
Mm-hmm.
Esatto, I don't mind, non mi interessa, non mi importa. Che dimostra un'altra volta come l'inglese sia una lingua molto, sai, visiva, visuale, ok? Perché mind cosa significa? Vuol dire la mente, no? Quindi la mente è qualcosa che non sta all'interno della mia mente, che quindi non mi interessa. To mind è un verbo che significa importare, cioè interessare. I don't mind vuol dire non mi interessa, non mi importa, perché quella cosa non bazzica all'interno della mia mente.
Un po' come I change my mind.
I changed my mind, esatto, ho cambiato la mia opinione, l'opinione che sta all'interno della mia mente, esattamente, qualunque mente,
vai Gaia!
Io ho una domanda.
Attenzione.
Dimmi tutto.
Che cosa vuol dire I begged my doctor for one more line?
Allora, io giuro che non ci siamo messi d'accordo, perché vi volevo dare questa parola come bonus.
Oh, vedi?
Ma giuro che non ci siamo messi d'accordo.
No.
Perché nel testo
scrivo,
sta cosa, eh?
Sì.
I beg my doctor to
For one more line.
Una linea in più, ok.
Allora io qui vado per speculazione. Vi posso dire per certo che il verbo to beg vuol dire chiedere insistentemente.
Sì.
I'm begging you, ti sto pregando, ti sto supplicando.
Sì, tipo implorare, okay. Così.
Ora, qui abbiamo diverse interpretazioni, speculazioni mie personali dal punto di vista linguistico, quindi ammetto di non sapere effettivamente il significato che intendeva l'autore. Mm-hmm. Però One more line mi fa pensare in un contesto medico o alle linee, quelle là del, non so se si chiama elettroencefalogramma,
dell'elettrocardiogramma comunque, o così. Anch'io ho pensato, esatto, a quelle, ho immaginato quello.
Io ho pensato una linea in più di febbre, così sto a casa.
Ah, vedi?
Ecco, l'altra interpretazione potrebbe essere questa, cioè linea in modo di febbre, per magari fare, appunto, farlo stare a casa, che sarebbe la, l'interpretazione più azzardata, più azzeccata, nel senso che, appunto, il titolo lo dice, the importance of being idle, di essere inutile, di voler quindi stare a casa, skippare il lavoro perché magari hai una linea di febbre in più, no? Quindi farsi fare, sai com'è, i certificati falsi. Dammi una linea di febbre in più, dammi il certificato. Oppure una botta di vita in più, come invece ha inteso Gaia, no? Con l'elettrocardiogramma che ha una linea in più, che va più in maniera più accesa, potrebbe essere una linea di vita in più, quindi andare contro questo sentimento di idle, di inutilità, di noia. Oppure io ho anche pensato, sempre per il criterio di aumentare la vivacità della persona, l'attività, anche qualche linea di qualche sostanza che ti accende un po'.
Ah, dammi la droga. A casa, però non imitatevi.
Certo. Perché line, quando si parla di lines in generale,
una riga,
parla...
certo.
Bravo, le strisce. Quindi ho anche pensato a questa cosa, essendo che i dottori possono prescrivere dei farmaci, delle droghe, perché no non speculare su questa possibile interpretazione?
Giusto.
Invece io avevo pensato anche a questa cosa. Io prima di avere te come mio mentore, mio guru, usavo sempre Word Reference.
Vabbè,
prima di scriverti.
Buono, Word
Scusami,
Reference.
Ma cosa vuol dire questo? Allora, avevo visto che tra i vari significati c'è anche ruga. Ma prima di analizzare questa canzone, un po' di tempo fa, quando a me piace molto questo testo, non capivo questa canzone, non capivo il significato, e quindi mi ero andata a cercare quella frase. E quindi avevo pensato anche tipo aumentare la vita, no? Quindi, però perché il dottore ti fa una ruga? Ti dà la possibilità di andare avanti. Sarà che stando invecchiando continuano ad aumentare le rughe, quindi penso che magari... No.
Io non credo.
No, non credo.
Line, allora, io ho sentito sempre per ruga wrinkle.
Sì,
però
sì, ma è un po' uno slang.
Sì, appunto, confermo che line si può assolutamente dire, appunto, sempre per quel discorso visivo, no? Che cosa sono le rughe? Delle linee che abbiamo sul viso, effettivamente, quindi ci sta di chiamarla line,
sì.
Anche se a livello di significato ovviamente ci aiuterebbe il contesto, però line significa molte cose, appunto, può significare striscia, può significare linea, può significare fila in American English.
Sì.
Quindi, mentre row significa, significa fila, line, stessa cosa in American English, significa fila.
Sì.
Quindi, morale della favola, Word Reference è un bellissimo strumento,
sì.
Perché è molto 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 utile, lo uso anch'io e lo consiglio.
Beh, perché è anche è fatto dalla community, cioè tutti scrivono, per cui...
Sì. È uno dei due dizionari, che dei tre dizionari, dai, diciamo così, che io utilizzo per ricercare parole. Penso che sia il migliore per ricercare parole.
Ma scusami, Lingole. Quali sono gli altri due? Così lo diciamo anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Ci sarebbe DeepL Translate, che
è fighissima quella.
L'intelligenza artificiale, e in base al tipo di traduzione, di sfumatura che tu vuoi dare, DeepL Translate ti dà le opzioni di traduzione. Quindi non si impone con un'unica traduzione, ma ti dà tante opzioni di traduzione diverse. E l'altro, per il contesto, molto bello, è Reverso Context.
Ah, sì. Reverso, è vero, sì.
Reverso è molto buono, però qui bisogna essere attenti a selezionare gli esempi, perché ci sono degli esempi un pochino, diciamo, non fedeli, essendo che sono delle fonti che vengono prese un po' ovunque, no? Dal web, quindi non sono per forza fonti certificate. Un occhio attento si rende conto da che fonte attingere, da quale esempio, da quale corpus di testo attingere, uno studente inesperto potrebbe avere difficoltà.
Certo.
Okay.
E anche io suggerisco anche Urban Dictionary, che non è male per il gergo, ed è probabilmente dove potrebbe trovare la risposta un ascoltatore che ci ha scritto, Bruno, che io giro a te, perché ha scritto una domanda di cui io posso intuire una risposta, ma tu lo sai sicuramente meglio. Ma perché nelle canzoni il termine bitch si riferisce sempre al femminile? Stronzo, come si traduce? Intanto non è sempre al femminile.
Allora, intanto cos'è bitch? Cioè, voi sapete il significato originale di bitch?
È la femmina del cane, la cagna, o la cagna, no?
Bravo, okay. Esatto. Quindi intanto è questo. Quindi di base, bitch originariamente, essendo attribuito alla femmina del cane, è più associato a una figura femminile. Ecco perché è molto più utilizzato tra le donne. Mm-hmm. Però ciò non toglie che potrebbe essere utilizzato anche con gli uomini. Però stronzo o altri derivati potrebbero diventare asshole.
Asshole.
You're an asshole, certo. No? Asshole vuol dire stronzo. Quindi sarebbe l'equivalente di bitch al maschile, oserei dire. Io appunto a un uomo lo chiamerei asshole.
Ok.
You're such an asshole.
E siccome siamo inclusivi, diciamo, evitate gli insulti che possono essere solo a senso unico, perché ovviamente partono, esatto, scorretti.
Certo.
Esatto, esatto. E poi c'è anche questa ambiguità di bitch, no? Che significa anche che noi abbiamo attribuito a un significato più violento di quello che è, no?
Sì, sì, però è più una questione di traduzione, vero?
Allora, è più una questione di traduzione, perché sì, significa
poco di buono, via.
Poco di buono, ma nel senso di stronza, in un certo senso.
Infatti.
Cioè nel senso, nel senso offensivo, non proprio nel senso letterale della parola. Cioè non è che sto facendo riferimento a una poca di buono, a una prostituta.
Le abitudini, sì, esatto.
È, ok, esatto. No, sto insultando in maniera pesante una persona, però senza fare riferimento diretto a quella professione o a quell'attitudine, ecco.
Sì, infatti Holly sottolineava proprio questo, e Holly diceva anche, un'ascoltatrice che scrive spesso, sì, quando ci sei tu, e dice, sì, che non c'è niente di meglio di Dipple come traduttore professional.
Sì, è vero, è vero.
Consigli,
sì,
anche lei.
È una forma datata, nel senso che prima, inizialmente, era utilizzato come vocabolo peggiorativo, offensivo, volgare, che indicava appunto la poca di buono. Per questo poi è rimasto anche questa connotazione. Però adesso è utilizzato con molta più leggerezza.
Certo.
Fai conto che è utilizzato anche come nomignolo tra donne che sono amiche tra di loro. Come on, bitch!
Dai, stronza!
Hurry up! Ok, potrebbe essere anche utilizzato anche tra uomo e donna, cioè qualsiasi cosa, ok? Quindi si è molto alleggerito a livello di connotazione.
Va bene.
Grazie Samu. Brusca.
Spero di avervi lasciato qualcosa anche oggi.
Come alla sempre.
Certo.
Dai,
ci sentiamo settimana prossima, caro. Un abbraccio.
Acci.
Assolutamente sì, un abbraccio.
Anzi, ti diciamo già che cosa devi guardare la prossima volta.
Già?
Anzi, no, ti scriviamo. Sì, io volevo quello che abbiamo sentito in macchina ieri sera, che mi sono svegliata all'improvviso e l'ho cantata.
PJ
Harvey.
Va bene, dopo ti mandiamo tutto.
Grazie
Baci.
Mille.
Ciao. With the Caesar salad, but the dress in Italian. Had to break out the wheel scales, took a day to count it. Plugged out the St. Thomas. From the Virgin to the Cayman Islands. It's yacht life at its best. Some flip-flops and my nautical sweats. Got your bitch on her knees, swabbing the deck. Waste the perpetual, flood the yacht with baguettes. Submariner or the sea dweller. This is not a protect pack. Got sent from overseas with a postcard. Drowning in sin, life's a beast. Need a coast guard. Great Lakes to the coast. Activate the alarm. Now we docking the boat. Big rope with the anchor tron. Sipping straight Patron. 3,000 miles away from home. Middle of the ocean. Had to cut the navigation on. Nautical competition. Compass on my windbreaker. Setting sail. Taking drama mean. I get seasick. Papa was a ladies man. Papa was a sailor man. Jewelry clearly Canadian. Diamonds, water, aquarium. Big scale professional. We got that oil sheen, yeah. On the river trying to water with me up a stingray. We got the same guns the Navy got, why panic? All these loose lips sinking ships like the Titanic. On a deserted island, plug tried to leave me stranded. I can't understand his English, he can't understand my Spanish. Big fish in a small pond full of guppies.
Like the Bermuda Triangle, I can make it vanish. Burning exotic coral reef with all my blooders. It chain a treasure chest, but my piece hit like watercolors. They don't want to see the guy. Where we at with the alley? It's kind creatures. Block what? Skitty. Was hopping out that black van. Them hard times had a nigga in all black. Robbing like I was Batman. Heard he sitting on the pack. Bleed him like a Tampax. Run up in his pad, nigga Spears getting ramshack. Last pill I took went on a bad trip. But the man from my dark past will leave you in the past tense. Spot off a crack spit, we copping crash whips. Way to work wet, let it drive on the napkin. Chauncey on the bill of Chucky on the Atkins. Cuddy doing $20 fill up, swiping on the platinum MasterCard. Head nigga back in charge, slap you with a 100 large. Mirror in his back pocket, he just practiced looking hard. Whipping crack up in the pot, cooking up in pickle jars. Had a drive through trap on West Grand Boulevard. Doggy just a yes man, I heard the nigga took a charge. Over some merch, lift up his shirt, can see the bullet scars. Just took the staples out his stomach, bought a month ago. He took off with a cake and we chopped up his mother bungalow. Got snatched up by the detectives, wanna know what I know. We only let off 50, but this clip come with 100 more.
So io ti passo una doppietta di Boldy James e The Alchemist. Una roba che, cioè, è raffinata, è proprio super ricercata. E tu dici, quando finisce questa lagna ti prendiamo in onda?
Certo.
Sei veramente vergognoso.
Lo so.
Vabbè. Ciao Astrid.
Ciao Gem!
Ciao, come stai?
Sei con il tuo pupazzo ventriloquo?
Che ridere! Allora, questa la devo spiegare. Astrid mi ha scritto prima, ha detto: ti ho sognato questa notte e dopo l'intervento al naso scoprivi di essere diventato un ventriloquo e venivi in onda con un pupazzo.
Era bellissimo, cioè, no, avevi un pupazzo estremamente brutto, ma avevi una capacità ventriloqua pazzesca.
Sì, e com'era il pupazzo fatto in casa, di quelli marci proprio?
No, sai che notavo che era un po' stempiato, che era un po'...
No, se che cazzo ridi? Cioè, ma io me ne va. Cioè,
ma
vabbè.
Quindi Astrid, due cose vorrei dirti. La prima è che ultimamente
io ho solo
continui
l'attaccatura alta.
Certo, perché fronte alta è simbolo di, è sinonimo di intelligenza.
Esatto,
per quello.
Esatto.
E, volevo dirti che già tipo un'altra volta avevi fatto altri sogni su noi della radio. Adesso non starei a sottolineare quale nella fattispecie. Però vedo che hai una attività onirica piuttosto...
segnare voi?
Esatto.
Sì, assolutamente. Sì, ma perché voi siete la mia vita.
Ah, ok.
Oh,
ah, che cara.
Notte, che vita orrenda.
Nella notte, per il sabato e la domenica.
Esatto, un incubo.
Ma non hai degli amici?
Che sogna durante la settimana.
Tornavo dalla bocciofila,
Gem. Cosa?
Tornavo dalla bocciofila.
Veramente?
E ha sognato te? Io mi farei una domanda.
Ma tutti contro te, una Royal Rumble contro il povero Gem, va bene.
Invece ti lancio un assist,
sì,
e volevo, in fronte a Kesten, e volevo chiederti: ma quindi l'argomento che ci proponi oggi è conseguente al sogno che hai fatto?
Quasi. Allora, quasi, c'è un quasi nell'argomento che vi propongo, ed è nel fatto che sta per arrivare giugno e chi come me è madre ha a che fare con un cambio armadi un po' particolare.
Posso dire anche i padri? Scusa, vorrei spezzare un'arancia.
Perdonami Gem, chi è genitore, in maniera molto più ampia, ha a che fare con un cambio armadi un po' particolare, che non è quello dei vestiti, ma è quello legato alla stagionalità dei giochi, che un po' segue la stagionalità delle classi scolastiche. Quindi a giugno smetti delle abitudini, a settembre ne prendi altre e l'estate è un po' una via di mezzo. Quindi io oggi mi sono trovata a iniziare il cambio armadio dei giochi.
Ma scusami, ma giochi stagionali, ma perché tu hai a disposizione un giardino in cui far giocare il pargolo?
No, non i giochi stagionali, i giochi del fatto che io ho a casa, e tantissimi ascoltatori mi capiranno, ho a casa l'undicenne che ne sta per compiere 12.
Sì.
Quindi si avvicina, quando si avvicina ai compleanni, io godo di compleanni estivi in entrambi i figli, quando si avvicinano i compleanni sai che entreranno cose.
Ah, in quel senso lì.
Le cose prima, capito?
Sì, 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 sì. Bravissima, bravissima.
E quelle cose prima, però, sono quelle cose prima che i bimbi, che sono già abbastanza grandini, ti dicono: no, non buttare, no, questo lo voglio tenere, no, questo non lo voglio dare via, eccetera, eccetera. Per cui io ho l'undicenne che solo l'anno scorso è riuscito a dare via la sua betoniera giocattolo, perché ti ricordo che sono comunque bergamasca.
Certo. Per cui... Gioca con le ruspe naturalmente. Certo, il magut.
Il magut.
Certo. Senti, però io ho sempre applicato un metodo diverso.
Cioè?
Che non è quello della mano militari, far sparire le cose e basta, no. Però quello del limbo, cioè lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Non buttare certi giochi, semplicemente metterli in un posto, in una zona di mezzo in cui non sono accessibili, non li vede, qualora li ricordasse possono sempre tornare indietro. Dopo un paio d'anni che non vengono rimembrati è evidente che possono andare a
ad altri
divertire
bambini.
Altri bambini, esatto.
Certo, lì in quel caso gioco sul preadolescente, cioè erano già giochi che erano via da un po', mm-hmm. almeno un paio d'anni, in un altro armadio. Mi serviva liberare quell'armadio lì, a che ho detto: guarda, questi giochi qua nello specifico, cosa ne vogliamo fare? E lì hai sempre quello sguardo, che non so se è solo di mio figlio, che mi guarda e mi dice: decidi tu.
Ah, e quindi ovviamente, essendo tu madre italiana, vieni immediatamente colpita dai sensi di colpa e non c'è confessione che ti possa redimere.
E a quel punto tu dici: guarda, non lo vedi, non ci giochi da almeno un paio d'anni, io elimino. Poi lui è più propenso, lui, perché è mio figlio maschio, però immagino che per le femmine sia uguale, è più propenso ad abbandonare tutto quello che è produzione grafica, cioè vecchi disegni.
Certo, certo, quelli che piacciono ai genitori.
Piuttosto che il gioco.
Certo. Scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, ah no, un ascoltatore, Luca, che evidentemente non è genitore, che dice: pensavo che gli accumulatori seriali fossero solo ultra sessantenni. Oh, quanto ti sbagli, caro Luca.
Ciao. Assolutamente, assolutamente, Luca. Considera, allora, il target 8-12 anni come un accumulatore seriale.
Sì, funziona così, funziona così.
Sì, perché prima tu riesci a fare quella cosa lì che dicevi, Gemma, cioè di sottrarglielo e loro... Non si rendono bene conto se si è andato chissà dove nell'universo spazio, piuttosto che sia finito nell'inceneratore di Dalmine. Il mio si rende conto che l'inceneratore è a Dalmine e quindi che probabilmente quella è la strada.
Ah, ok, certo, ti sgama al volo.
Ecco, però ho trovato, mossa da... diciamo da questa azione mattutina, uh-huh. ho provato a rendermi conto, perché il problema non è in realtà il grande gioco, perché il grande gioco tu lo ricicli, lo dai in giro, cerchi di metterlo in circolo, no?
Sono le cazzatine.
Sì, sono le cazzatine, vanno da cazzatine da un centimetro a 15 centimetri, mm-hmm. ma appartengono al mondo delle cazzatine e riescono a produrre una quantità di spazio incredibile. Solo che non sono riuscita a trovare, perché oggi è tutto il giorno che ci penso, a un quantitativo reale. Cioè io ho scoperto che nel 2021 sono stati prodotti 95 miliardi di dollari di giocattoli.
Minchia. Plastica.
Però
prevalentemente.
Però si parla di costo, capito? Quante minchiate da un euro piuttosto che da 1,50 euro abbiamo in casa? Una marea.
Marea, certo.
Per rendermi conto sono andata su una marca che tutti conoscono, ma non per colpevolizzarla, no? Sono andata a vederla perché è un dato sensibile, diciamo 2020 la Lego ha prodotto 50 miliardi di pezzi. ragazzi.
50 miliardi!
È nulla, capito? È un nulla rispetto alla quantità di minchiate, di giochi. Adesso, le grandi catene commerciali, le GDO,
sì,
che ti regalano, adesso non voglio
pupazzetti,
fare
no, è vero, è vero,
quella che è una lettera gialla, che ti regalano il pupazzetto tot volte l'anno. Io ho scatole piene di quelle minchiate lì,
sì sì, anch'io. Cioè, io la macchina, perché di solito
con l'idea che potrebbero valere qualcosa, ma avevo scatole piene di una nota marca di cioccolatini per bambini,
che dove ti Kinder certo.
Okay. Esatto,
okay.
Che dagli anni 90 collezionavano,
sì,
tutte le tartarughe, tutti i coccodrilli, tutti sta minchia, perché un giorno potrebbe valere qualcosa. E io dico,
non è vero,
ma se non riescono a comprarmi una macchina adesso che ho 20 anni in più,
quanti anni avrai? Esatto,
varranno veramente qualcosa?
Allora, le cose che valgono in futuro sono le cose che quando che nessuno avrebbe mai pensato che valessero. Se tu inizi a collezionare qualche cosa adesso perché pensi che un giorno potranno valere, lo stanno facendo migliaia di persone insieme a te e non varrà mai una mazza. Di base la regola è questa.
Oh, fantastico, grazie per avermi
autorizzato
a buttarle.
Butta via tutto, vai serena, tanto è plastica, si ricicla almeno un pochino in una certa
perché
percentuale.
Lo ha detto la radio.
Esatto, l'ha detto la radio, esatto.
Però sì, cioè, se tu pensi a 50 miliardi di pezzi...
Fa male, cacchio.
...di una sola marca, che poi, per carità, una sola marca ipervenduta, però... In realtà, se io penso alla quantità di giochi che ho a casa di quella marca, va bene, allora faccio una stima, a casa mia è il 40%.
Il 40% è Lego? Ok.
Sì, sì. Che ho conservato, che ho attualmente adesso, rispetto alla marea di cazzate, sì.
È quello, ok.
Comunque.
Quindi gli altri sono un altro 70 miliardi, 80 miliardi di pezzettini di plastica?
Più o meno, una roba del genere, sì.
Ecco. Quindi ho un totale a casa di 130 miliardi di plastica che se qualcuno li volesse gli dovrei...
Certo, ma ti prego, sì, ti prendo volentieri. No, grazie, mi dispiace. Vai tu in ricicleria o piattaforma ecologica, come si chiama, dalle tue parti. E niente.
Bravo, perché questo è il secondo problema. Il secondo problema è questo, perché io adesso sto cercando, come molti genitori all'ascolto immagino, di capire cosa farne, nel senso che la mia piattaforma ecologica una parte li prende, nel senso che ha una postazione chiamata Triciclo, dove prendono i giochi soprattutto in buono stato e li rimettono a disposizione, diciamo, delle famiglie meno abbienti.
Sì.
Ma la quantità di giocattoli grandi, perché cos'è questa? La quantità di giocattoli grandi meno di 5 centimetri
non vale una massa
delle persone è enorme.
E no, fai una cernita dimensionale e poi butta.
Ma non si butta, si danno ad altri bambini.
Ma dipende, ma ci sono robe che non gliene frega niente a nessuno, Gaia.
Ma non è vero.
Vabbè, dagli alla Gaia, detto
comunque,
che le piace.
Comunque Cristina dice, i Lego non si buttano via, le cazzatine sì.
No, i Lego non si buttano via. Il Lego se non lo vuoi buttare via...
Cristina e c'ha ragione, io convengo.
E questo lo dico anche per l'ascoltatrice e gli ascoltatori, prima di salutarci, perché arriva la pubblicità, il Lego lo vendi a chili, tranquillamente. Online ci sono un sacco di annunci di 5, 10, un chilo di Lego misto e lo vendi.
E io vi dirò, lasciate stare le compagnie online, fate i mercatini di paese... Ci sono, mettete alla bancarella un euro a chili e date via.
Esatto, e salutiamo gli amici della finanza che all'ascolto per...
Astrid vive a Bergamo, ciao!
Ciao Astrid, ci sentiamo domani, ci sentiamo settimana prossima, un bacio!
Baci!
Ciao!
Ciao!
È l'ultima mezz'oretta più o meno di Bomenica In, una roba completamente estemporanea, non preparata,
sì.
Cara Gaia, ma visto che abbiamo
ma
qua...
noi improvvisiamo, noi siamo bravi a improvvisare.
Adesso che hai venuto a trovarci un'amica oggi, sì. Lenora...
Che è quella che mi ha detto di guardare la luce.
Che è quella che ti ha detto di guardare la luce, tu hai malinterpretato completamente.
Ma è servito perché non ho starnutito.
Esatto, e però casualmente di lavoro lei fa l'artista, lei suona e venerdì...
Una cantautrice, giusto?
Cantautrice. Cantautrice, lei suona, è brutto? L'ho detto male?
No, no, ho specificato.
L'ho detto bene, ok.
L'hai detto benissimo.
Ah. Detto, cazzo, è uscito il tuo pezzo venerdì e io lo stavo aspettando perché poi lei essendo una di quelle giovani che è brava a usare i social, mette gli snippet del brano, tu dici, ah cazzo, ma voglio sentirlo tutto, adesso è uscito, lo sentiamo in onda, però a questo punto facciamo una mini breve intervista. Ciao, benvenuta!
Ciao Eleonora!
Ciao Gaia, grazie per avermi ospitata in maniera così estemporanea, piacere. Anche grazie a tutti quanti per essere qui in ascolto.
E credo che sia l'intervista meno preparata della tua carriera.
Letteralmente. Sì, ero un po' con un bubble tea a rilassarmi passeggiando per Milano.
L'abbiamo prelevato al volo.
Cosa.
Sì. Senti, il mio mostro si chiama. Cos'è il mostro? Io lo immagino che cos'è il mostro, però che cos'è il mostro?
È curioso. Guarda, in realtà ascoltando il testo c'è chi ha avuto dei dubbi, però il mio mostro è il mostro interiore, quella parte di te che cerca di sabotarti. Quindi poi è tutto quanto chiaro nel momento in cui ascolti il brano dopo aver saputo questo.
Il serpente della copertina è un serpente vero?
Questo non posso rivelarlo.
Porca miseria, neanche fuori onda.
Se qualche ascoltatore ce lo chiede,
va bene,
allora magari lo rivelo.
Il mio mostro, Lenora!
Lui mi dice che è tardi, mi sta col fiato addosso. Ma so che non m'appartiene la sua negatività. Ma poi chi sarebbe lui? È chiaro e cristallino che sia io, che sono 100% convinta, 100% sconfitta. Ora corri più forte che puoi, scappo da lui o scappo da me. Corri più forte che puoi, scappo da lui o scappo da... È il mio mostro, il mio incubo. Si prende gioco di me, ma poi lo so che mi serve. È il mio mostro, il mio incubo. Chiude la gola come un cobra sulle tonsille. Tenero, paure, liquide da bere. Come il sole quando la nebbia si stillea. Penso di essere grata, amabile e determinata, ma sono anche fatta di tutta la parte più vile di me. Ho due specchi negli occhi, sto solo piangendo. Lampi d'azzurro, poi l'oscurità. Notti d'agosto, fiori di bacche. Corri più forte che puoi, scappo da lui o scappo da me. Corri più forte che puoi, scappo da lui o scappo da... È il mio mostro, di me, ma poi lo so che mi serve. Il mio mostro, il mio incubo. Chiude la gola come un cobra sulle tonsille. Il mio mostro, il mio incubo. Si prende gioco di me, ma poi lo so che mi serve. Il mio mostro, il mio incubo. Chiude la gola come un cobra sulle tonsille. 10 gocce veleno in polvere, salgo e scendo più giù. A un amico mi gela il cuore, mi stringe sempre più giù. E so che l'integrazione è la soluzione fra me e te per sopravvivere.
Quanto siamo capaci di farci male da soli.
Sì.
È vera questa cosa. Grazie!
Una grande verità, Eleonora.
A voi. È un piacere aver potuto condividere questa cosa che un po' a volte tirar fuori serve a elaborare
Sì, quello che non voglia. Comunque tanto cambiata tu, eh?
Vero, eh?
Sì.
Diventa. Adesso sono la vera me, pensa un po'.
Bella, bella.
Questa è la più grande soddisfazione che mi sto prendendo da questa prima uscita, è la prima di tante che andranno a seguire, ma finalmente mi sento di aver trovato la mia
lingua. Parabola artistica è arrivata un...
Voglio dire, cioè, sono 15 anni che ci lavoro, non è poco.
Bella lì, finalmente. Noi abbiamo, come sempre, collegata a un certo punto della trasmissione la nostra Zena via Skype. Hello, Zena!
Ciao ragazzi, come va?
Alla, ciao Zena!
Hola, che tal?
Hola, che tal? Ah, ormai basta, tal? Ormai basta. Dove sei oggi?
Allora, attualmente sono sulla cima del parco Garajonay alla Gomera. Tra l'altro vi racconto anche questa cosa.
È ancora la Gomera?
Sono ancora alla Gomera, siamo intagliati alla Gomera. Okay. Allora, quando siamo arrivati alle Canarie, io non so se anche in Spagna sia così, però la gente ti saluta dicendoti hola, che tal? Che vuol dire ciao, come va?
Ciao, com'è? Sì, ora che tal? Boh, sì, penso sì, non lo so.
Io rispondo, io la prima volta ho risposto.
No, no, tu devi dire che tal.
No, devo dire, buena.
Ah, ok.
Non lo so cosa devi rispondere, capito? Però mi ricordo che eravamo in negozio e la commessa mi ha detto, hola, che tal? E io, muy bien, ¿y tú? E lei mi ha guardato proprio tipo...
No, non hai capito, non me ne frega niente di sapere come stai.
Esatto. Okay. E infatti poi Mattia mi ha detto, no, guarda che qua dicono così, ma non gli devi rispondere.
Ah, ho capito.
Sembra scortese, però, no?
Sì, effettivamente sì, è una domanda che rimane un po' appesa.
Non è che si risponde con un'altra domanda? Tipo, hola, che tal? Hola, che tal? Tipo, how do you do? How do you do?
Può essere, però poi nessuno si risponde. Cioè, comunque sì, è brutto. Io la prossima volta gli chiedo che ore sono.
E tagli la testa al toro, giustamente.
Oppure rispondi come stai veramente, spari dei pipponi di 10 minuti, esatto, così non te lo chiedono più.
Pensato, non te lo chiedono mai più.
Tipo, ti incontrano e cambiano strada.
Quella è l'italiana strana, esatto, che attacca le pippe. Senti, mi sembra di capire che nonostante tu sei alle Canarie, hai preso un po' di raffreddore.
Ho preso il raffreddore.
Scusa, no, non è bello.
No, no, è giusto goderne, sono d'accordo. Perché un giorno ho fatto il bagno a mare e poi me la sono presa molto con calma per asciugarmi. Non mi sono accorta che c'era molto vento e mi sono tutta indoppata. Però volevo raccontarvi una leggenda.
Vai.
Oggi.
Quindi sappiamo già che è una cazzata, insomma.
E questo è una leggenda, un po' sì, no? Però è la leggenda del parco nazionale che c'è alla Gomera. La Gomera è un'isola che è riserva mondiale di biosfera, quindi qua c'è tipo un botto di roba che c'è solamente alla Gomera di natura, no? E il parco nazionale che si chiama Garajonay, il simbolo di questo parco sono due enormi rocce, molto molto enormi.
Chiamano montagne dopo un certo livello, però, le rocce.
Sì, sembrerebbero delle montagnole, okay, però tutte rocciose. E in realtà sono degli affioramenti di origine vulcanica. La Gomera è di origine vulcanica, ma qua il vulcano è spento. E queste mega rocce hanno dato vita a una serie di leggende che narrano di un amore che però ha diverse versioni, e quindi io vi chiedo, vogliamo partire prima dalla versione romantica o dalla versione più truce?
Andiamo romantica e poi hardcore alla fine, io dico.
E poi con un climax arriviamo al
finale. Sì,
Gaia, cosa dici?
Sono pienamente d'accordo.
Ok, bello.
Ok, allora, quella romantica narra che Gara e Honai fossero fratelli della stessa parte aborigena dell'isola.
Ok.
E quindi era vietato innamorarsi, no? Cioè,
ah, perché sono maschio e femmina? Guarda come sono tradizionalista subito l'inclusività, ciao, proprio, dato per scontato.
Okay. Uno è Gara e l'altro è Honai.
Okay.
E quindi loro, qua diciamo l'isola era suddivisa con 5 gruppi di differenti di aborigeni e loro erano della stessa parte. E si innamorarono follemente, però era vietato loro...
Certo,
amarsi,
certo.
Ecco. E, quindi visto che il loro amore pareva impossibile, furono minacciati di subire grosse e gravi conseguenze e decisero di fuggire ad Alto de Garonai, quindi sul pizzo del monte, che è un luogo sacro dove si facevano sacrifici, per chiedere alle divinità di poter restare unite. Loro però furono perseguitati, se quel giorno le divinità stavano facendo dell'altro, non avevano sentito, e una volta, diciamo, messi alle strette, decisero di lanciarsi nel vuoto da 1487 metri di altezza.
Ok.
Che è la vetta più alta, appunto, della Gomera. Da qui la leggenda narra che furono trasformati in queste due rocce, destinate ad osservarsi per sempre in attesa di potersi un giorno amare da vicino.
Ok, ok.
Questa, diciamo, è la versione più romantica.
Romantica, ok, andiamo in quell'hardcore.
Poi ce ne sono varie, però okay, sarò molto, molto breve. Un'altra dice che Gara era effettivamente della Gomera.
Ok.
Mentre Honai era di Tenerife, quindi era in fronte. E il loro amore era impossibile perché un presagio aveva avvertito che se fossero stati insieme il fuoco del vulcano Teide sarebbe stato terrificante.
Ah, quindi tutti ne avrebbero pagato le terribili conseguenze.
Esatto, no? Cioè, questo egoismo, cioè, vediamo anche che ci sono gli altri. Loro però, l'amore era più forte, Honai attraversò l'Atlantico a nuoto per raggiungere Gara. Però il popolo, scoperto l'arrivo di Honai, si mise a cercarli, fino a trafiggerli con una lancia in cedro molto affilato.
Un po' esagerato.
E così sono morti e da lì bla bla bla, sempre le due rocce che rappresentano i due,
però
i
morti,
due amanti. Okay. Però morti male.
Morti male.
Morti male. Poi ce n'è un'altra che dice che siamo sempre su lei della Gomera, lui di Tenerife.
Sì.
Che dice che una volta che lui è arrivato a Tenerife, lei gli ha detto: guarda, però secondo me è meglio di no, perché comunque siamo di due stirpi differenti, è meglio di no. Lui insiste un po', lei gli dice: guarda, penso
razzista,
di aver già detto di no. Sì, un po' di razzismo.
No means no.
Lei gli ha detto no, e qui entriamo nella violenza sulle donne,
no,
iniziamo
no,
già nel tragico. Allora lui dice come no, e la colpisce.
Eh no, è una storia di un abuso, una roba brutta.
È un po' un abuso, ma peggiora, perché un pastore vede la scena. Quindi avvisa la famiglia di Gara di quello che sta succedendo. Quindi Honai viene catturato e condannato a morte. La mattina dopo però Gara lo libera.
I rapporti tossici hanno dei risvolti a volte.
Esatto. A volte è un po' così. Quindi sfuggono, sempre però sulla cima del monte, qui vengono circondati e decidono di trafiggersi il cuore con dei dardi di legno.
Ma raga,
e
no!
Suicidarsi.
Ma, no. Ma facciamo un percorso insieme, troviamo una soluzione. Ma
parliamone, no?
Parliamone.
Poi c'è di peggio, c'è quella ancora più, che ha proprio tutto un misto di razzismo, di violenza sulle donne, eccetera, che invece dice che Gara era una ricca principessa, vedova del re Gomero Undupe. Honai invece era il figlio illegittimo del cognato di Gara.
Kesten si è perso.
No, ci sono, sto facendo uno schema, vai.
Siamo molto in Beautiful, ed era trattenuto come schiavo, tra l'altro.
Ah.
Honai però era innamorato di Gara, quindi cosa fa? Si traveste da guerriero,
okay,
e va a proporsi in matrimonio. Lei lo rifiuta.
Sì.
Allora lui, che continua a mantenere la parte di essere figlio di un grande guerriero, le dice: guarda che se non ci sposiamo mio padre dichiara guerra.
Madonna, che ricatto,
manipolatore,
brutta persona.
E Gara gli dice: guarda, io non mi abbasso a mescolare col mio sangue con quello di un figlio bastardo.
No, sarebbe stato meglio dire non ti amo,
esatto,
però vabbè.
Però dai.
No, lei ci è andata proprio giù dura. Allora lui cosa fa? La colpisce.
Anche lì.
E viene arrestato e condannato a perdere la mano.
Ok, però le autorità si muovono, insomma.
Esatto, le autorità comunque indagano meglio e viene fuori che alla fine Conai in realtà era tenuto come schiavo, cioè viene fuori un po' qual era la sua vera identità.
Ok.
A questo punto Gara decide di invitare Conai a andare insieme sul monte.
Ok.
E una volta lì si uccidono a vicenda con dei pugni di legno.
Dei pugni di legno.
Dei pugni di legno.
Guarda, questa è la parte più stupida.
Cioè, nel senso che hanno tipo dei guantoni di legno che si mettono
legnate, non lo
a legnate,
so.
Sì. Vabbè.
E quindi diciamo che e comunque muoiono e ci sono queste due rocce che li rappresentano.
Quindi la fine comunque è la stessa in entrambe le leggende, sì. Cambia la storia.
Cambia un po' come vuoi vederla. Sì. Diciamo che a me piace di... Devo scegliere un po' prima la prima versione, un po' la Romeo e Giulietta. Sì. Cioè, se devo scegliere piuttosto che metterci razzismo e violenza sulle donne.
Certo,
eccetera.
Cioè meglio tristezza e basta. Certo. Senti, Zena, dobbiamo salutarti, che dobbiamo tra poco collegarci con Bellati. Ti ringrazio per averci lasciato con questa dose di allegria.
Sì.
Però è bellissimo comunque il parco, ecco.
Però il parco è bello, va bene.
Il parco è bello, ecco.
Spero che Astrid abbia ascoltato e vediamo cosa sognerà questa notte.
Grazie, Ze.
Ciao, Zena.
Ti un bacio.
Baci.
Ciao.
Arabesk falan çalsın göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine. Waiting in line getting sloppy, so I'm out. Minimum pet was a thousand. Big boy at the door started bouncing. Outside of my Versace. Fuck it, let's go mariachi. Belly dancing.
Vabbè, sentiamo, poi alla fine non abbiamo sentito nessuno. Bellati non è mai più arrivato, Clarice non risponde, io non so cosa fare. Io me ne vado. No, scherzo, Gaia. E vabbè, riproviamo a sentire Clarice, che ti devo dire. Ti si sente? Io non ti sento tanto.
A me?
Parla?
Certo che mi si sente.
La voce bassina.
Mi hai abbassato tu?
No, sembri
che
timida.
Vuoi oscurarmi?
Sembri timida.
Ma figurati se sono timida.
Sono le 20:48 minuti, mancano gli ultimi 12 minuti tipo prima di salutarci. Ci colleghiamo, in realtà è particolarmente figo se riusciamo a sentire Clarice, anche se è difficile perché si trova a San Francisco e raccontava delle cose di San Francisco, evidentemente, perché sentirla a San Francisco racconta delle cose della Barona, tu dici anche chi se ne frega. Invece il Bellati c'è, se lo chiamo?
Sì.
C'è, ok, va bene. E Clarice non c'è.
No, Clarice, abbiamo avuto un problema con Skype, non riesce a connettersi da lì.
Tanto se posso dire, strano, perché non è mai successo prima d'ora che avesse dei problemi di collegamento Clarice, mentre Bellati è l'uomo che oggi doveva essere qua e invece non è arrivato, e quindi in qualche modo siamo tutti, come dire,
un po' infastiditi, si può dire?
Sì, no, io direi di giocarla più sul senso di colpa.
Ok.
Delusi. Pronto? Pronto.
Che cosa?
Deluse adesso è inutile assenza. Che fai quella voce lì per cercare di muovere pena in noi.
Sono immune ai sensi di colpa perché ho realizzato certe proteine che mi lasciano immune. No, e quindi nella mia non sto benità io...
Ma come non sto benità? Prima stavi da Dio, eri lì che festeggiavi, facevi...
Ma infatti...
Ma ero lì buttato in un angolino come una specie di sacco dell'umido, erano gli altri che festeggiavano e io ero lì, capisci, non potevano non festeggiare, cioè, non era neanche un festeggiamento, era che stamattina estemporaneamente è stata decisa questa aggregata condominiale abusiva e quindi cosa dovevo fare io?
Sempre Balkan?
Sì.
Sempre Balkan, ok, quindi hai bevuto come una bestia, va bene.
No, ma guarda, sinceramente no, perché, allora, il purtroppo qual è stato il punto?
Che io purtroppo.
Il purtroppo è che la settimana scorsa ho fatto il febbrone, febbricitato, e dopodiché ho fatto veramente una settimana in giro per l'Italia al fulmicotone, e tipo che martedì ho fatto, sentite un po', colazione a Brindisi, poi autovettura, pranzo a Roma, autovettura, cena a Ravenna, per cui il coast, una specie di flipper.
The flipper.
E quindi, scusate, perché mi è rimasta ancora brusca nelle orecchie con tutte le sue cose dell'inglese, io l'invidia.
È arrivata anche Clarice intanto, eh?
Ciao, Clam.
Ciao, Clarice!
Oh, che emozione!
Senti, Clarice, cosa ci fai a San Francisco? Cioè,
oscuriamo Bellati, che ci parlerà dell'argomento la domenica prossima. Intanto non scade mai quell'argomento.
Ma no, ma povero
Bellati. Parliamo assieme di altre cose, abbiamo pochi minuti. Bene, sono io poi in co-conduzione, decido io che è.
No, ma infatti hai ragione.
Brava.
Va bene. Scusa, Andre.
Grazie.
Che devo fare, quindi?
Parli, Babbo. Interagisci, l'argomento lo teniamo per domenica prossima, perché è un argomento molto interessante.
Ok, l'argomento, spoileriamo, ovuli, lo teniamo per la settimana.
Esatto, l'argomento ovuli lo teniamo per la prossima domenica.
Oggi, amiche e amici, cade un giorno speciale che è l'Overshoot Day. Lo diceva anche prima il giornale radio. Non
oggi,
è un giorno
di già.
Parola del cazzo, eh?
Oggi di già.
E oggi di già, 19 maggio 2024, cade per l'Italia l'Overshoot Day.
Madonna, che
che è il giorno in cui sostanzialmente noi da domani cominciamo a consumare le risorse che abbiamo accumulato. È come se oggi avessimo finito lo stipendio del mese, per cui cominciamo ad intaccare le risorse messe da parte per far studiare la prole o per comprare la casa e o la macchina o quello che volete voi. Quindi è un giorno triste perché ogni anno cade sempre un filo prima. Adesso non mi ricordo più quando è caduto l'anno scorso per l'Italia. So che viene calcolato a livello mondiale, viene calcolato a livello di nazioni. Adesso magari Clarice, non so, tu dove sei? Là.
Sono a San Francisco.
San Francisco. L'Overshoot Day l'avete fatto 4 mesi fa.
4 mesi, esatto.
L'hanno fatto a Capodanno. Primo fatto l'Overshoot
Day. Sì, infatti, primo gennaio. Ma infatti io ricordo fosse a giugno qualche anno fa.
Allora, l'anno scorso era il 2 di agosto.
Ah, no,
per chi, scusami?
L'anno scorso.
In Italia?
No, forse era mondiale, adesso ti cerco in Italia.
No, era quello mondiale, adesso...
Ah, a me danno il 2 agosto comunque, però sai, sto guardando...
Mi sembra un po' in là,
motore
visto
di...
che... noi siamo... Aspetta che vado anch'io a vedere che c'ho qua lo schema. Comunque, vabbè, è abbastanza impressionante. Detto questo,
no, Italia 15 maggio. Italia 15
siamo
maggio.
Quest'anno.
Quindi siamo stati più bravi.
Quattro giorni.
È un miglioramento.
Un lieve miglioramento, bene, dai. E quindi insomma bisogna impegnarsi per l'anno prossimo, arrivare almeno fino al 10 maggio. Su coraggio.
Coraggio. Clarice, invece si sente del vento in sottofondo? Beh, è abbastanza evidente, sei una delle zone più ventose dell'universo.
Ah beh, sì che oggi già va bene, eh. Voglio dire, oggi si è visto il sole prima di mezzogiorno, perché da quando sono qui è mezzogiorno, 12, 18 sole, prima e dopo un freddo allucinante, vento, tempesta.
Ho la sensazione che tu ti stia lamentando di essere a San Francisco, è corretto?
Come?
Ho la sensazione che tu ti stia lamentando di essere dove sei, no?
No,
okay.
Bisogna venire bene equipaggiati.
Ma che a Milano è uguale, la mattina esci con la doppia felpa e la sera poi torni. Milano uguale.
qui.
Potevi stare qua, quindi.
Potevi stare qua.
Esatto. Come al solito, vedi persone in ciabatte e persone con la pelliccia, però vabbè, o persone con la pelliccia e le ciabatte, o persone completamente nude.
O pellicce con le persone.
O pellicce con le persone, sì, sì, per dirvi un po', vabbè, ma è tutto regolare. Io in realtà non sto proprio a San Francisco, ma sto a Berkeley.
Pensavo a Bergamo.
Infatti, per un momento anch'io ho pensato a Bergamo.
Scherzone. E quindi mi sono vista anche l'occupazione degli studenti di Palestina. Mi sono vissuta proprio quella. Infatti, poi quando hanno cercato di occupare, hanno occupato questa casa a un paio di isolati da lì e poi sono stati sfollati e arrestati. E adesso, insomma, magari avete seguito la vicenda, non hanno ovviamente i soldi per pagare la cauzione perché ammonta a $20,000. Uh-huh. $20,000, sì. E basta, oggi andrò a Oakland. Ah no, ecco cosa vi volevo dire, che oggi però non sono lì perché sono qui. Fino alle 2 sarebbe stata questa sorta di stra Milano in costume che si chiama Back to Breakers, cioè dalla Bay to Breakers, dalla baia alle onde, insomma, quindi si fanno tutta San Francisco da una costa all'altra.
Ah, okay.
In costume. E poi ci sono squadre e poi alla fine proclama il vincitore, la squadra vincitrice, quella col costume più...
Ma non costume da bagno, quindi l'anno costume scorso, cosplay?
No, proprio costume. L'anno scorso mi hanno detto che ha vinto una squadra di salmoni. Che cos'è che hanno fatto? Ah. Hanno cominciato dalla fine e sono risaliti.
Vabbè, dei geni, bravissimi.
Hanno vinto tutto.
Ci credo.
Bravi.
Cioè, si sono fatti praticamente metà della cosa, della competition da soli, fondamentalmente, perché prima di incontrare qualcuno hanno dovuto aspettare. Esatto. Chi me l'ha detto questo? Chi me l'ha raccontato? Il caro Cristiano Valli.
Cristiano Valli.
Mitico, sì, ci siamo incontrati, abbiamo bevuto una birra, ci siamo incontrati nel distretto di Castro District, che è il distretto LGBT più una lettera che non ricordo quale sia, ma che rappresenta la comunità... No, è aggiunto una lettera, che è la lettera che definisce la comunità nativa americana.
Okay.
Perché? Perché loro sono sempre stati fluidi, cioè poi siamo arrivati noi a definirci, ma loro già da mo' che avevano, insomma...
Certo, questo è un altro capitolo super interessante, certo.
Hanno aggiunto questa lettera, ora non mi ricordo quale sia, forse diciamo che N.
Così. Come sta il tatone?
Tatone l'ho visto in forma,
bene,
bello
bene.
Ambientato, in forma perché in ciabatte, capito? Io ero lì che stavo morendo di freddo e lui giusto con un felpino, ciabatte e via.
Ciabatta. Ma senti, stai raccogliendo un sacco di materiale per tornare e allietarci da qua alla fine della stagione con tutti degli aneddoti?
Diciamo perché vivo ancora in uno stato di semi-incoscienza dato dal jet lag che a sto giro proprio non ce la faccio.
Ah, pensavo
dall'incontro con Valli.
No, dalle leggi permissive su tutta una serie di sostanze che in California ci sono e qua no.
Sì, qui vabbè, ma qui è normale, come sentire, che so, il soffritto della nonna a mezzogiorno, qui senti altro.
Sì,
ovviamente
sì, sì.
Manca dirlo, chiaramente la situazione degli homeless molto triste, la middle class non esiste, quindi o sei ricchissimo e fai una vita bella oppure vivi de merda. Io poi sono in una zona, voglio dire, Berkeley, che è sostanzialmente una cittadina di studenti, gente comunque che sta bene. Invece, come dicevo, oggi pomeriggio vado a Oakland, che è sconsigliato, altamente sconsigliato visitarla di sera senza macchina perché molto pericolosa, però è lì dove in realtà adesso succedono le cose fighe, culturali.
E tu ovviamente andrai lì di sera senza macchina,
Clarice, Clarice. Ma porca vacca, ma te l'hanno detto.
Esatto, perché io...
Madonna, ho già capito, sì, che dobbiamo andarla a prendere, che è
non è capace proprio. Vabbè, ma c'è qualcuno con te?
Ma vado di pomeriggio, sì, vado di pomeriggio, come una brava bambina.
Brava. Mi raccomando. Senti, anche perché abbiamo finito, brava. Anzi, stiamo sforando in questo momento.
Andiamo a Malpensa a prendere un volo e ti raggiungiamo.
Dai, sì.
Mandiamo Bellati che ha bisogno di un po' di aria di mare per sturarsi.
Pure io, un sacco di iodio.
Infatti, sì. Ciao Clarice, ciao Andrea, state
ciao,
bene?
Ciao, sensatissimo.
Va bene, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori, ci sentiamo domenica prossima.
Ci sentiamo domenica prossima, Gaia, grazie mille, un
grazie
saluto a tutti
Kesten
da parte nostra. Ciao,
ciao. Belli,
ciao, ciao, ciao.